pressing down a special key and plays a little melody.
I Kraftwerk per introdurre questo spazio di approfondimento serale, ci interroghiamo, perciò i Kraftwerk ci stanno ma bene, come si direbbe in gergo tecnico, ci interroghiamo sulla questione dell'intelligenza artificiale che sta diventando molto mainstream, no? Avete visto queste immagini false ma assolutamente vere, dal punto verosimili, veritiere, ecco, per dire così, del Papa col piumino bianco, di Macron che assalta i manifestanti, di Trump arrestato, la realtà più vera del reale. Questo è immagini prodotti dall'intelligenza artificiale che ormai fa tantissime cose e probabilmente rischia di fare molto meglio di quelle che le facciamo noi. Allora la domanda è: ma dov'è lo spazio dell'umano? È una domanda che cominciamo a porci, no? Perché il tema di oggi, ma sarà il tema dei mesi e degli anni a venire. Innanzitutto salutiamo e ringraziamo il professor Antonio Glessi, docente dell'ISIA di Firenze, grazie di essere con noi.
Buonasera.
E all'altro capo del telefono Tommaso Ciuffoletti, il nostro, stavo per dire Tommaso Ciuffoletti, perché oramai sei della grande famiglia, no?
Assolutamente sì, e i Kraftwerk ci stanno ma bene.
Ci stanno non si può dire da Dio, non so se è blasfemo, ma insomma ci stanno bene.
Si può dire.
Opinionista e imprenditore in questo caso, mettiamolo
anche,
così, poi ci spiegherà.
Certo, senza dubbio.
Cominciamo dal professore. Allora, dobbiamo avere paura dell'intelligenza artificiale o ci darà una mano, ci costringerà in un angolo?
Farà cose eccezionali sia nel bene che nel male. È uno shift epocale al pari di internet, dei telefoni cellulari, della televisione se vogliamo, cioè sono quelle cose che cambiano decisamente lo scenario.
Ma siamo pronti, professore, ad affrontare questo switch?
No, non siamo assolutamente pronti, la cosa è completamente fuori controllo, velocissima, e sarà una bella sfida, però d'altra parte diciamo che indietro non si torna, il dado è tratto ormai, ecco.
Quale armi abbiamo intanto?
Consapevolezza, per la consapevolezza, dobbiamo averne sempre di più, un sano scetticismo, quindi non un'avversione lupista verso il progresso, ma piuttosto una capacità di analisi e, come dire, contiamo fino a tre prima di credere a quello che ci viene proposto, ecco. Un attimo di riflessione sarà sempre più necessario. È ovvio che rispetto a quello che hai appena citato, ovvero sia le foto dei fatti eclatanti, il problema vero secondo me è quello che la gente generalmente ama credere quello che vuole credere.
Assolutamente, questo è il mio mantra oramai da tempo.
Quindi ci si può far poco, ecco.
Oddio,
assolutamente.
Esatto. Allora, però, Tommaso Ciuffoletti, che con cui condividiamo credo l'iscrizione al medesimo ordine o comunque la medesima professione, però è una bella sfida questa, no? Se vogliamo, cioè. Questo fatto, il giornalismo vero potrebbe tornare centrale proprio nel discrimine tra quello che è vero e quello che è falso, se tornasse a fare quello per cui è vocato, ecco, insomma.
Sì, non è facile, sai, credo sia il Foglio che ormai pubblica ogni giorno un articolo tra quelli della propria foliazione senza dire quale, costruito da un'intelligenza artificiale. Io personalmente la uso da ormai un paio d'anni. E tutto iniziò quando ricevetti tramite la newsletter del MIT, dell'MIT di Boston, che è uno dei più avanzati centri di ricerca sulla tecnologia applicata a vari campi, che diceva questa newsletter esattamente questo: caro Tommaso, quante ore spendi della tua settimana a scrivere copy, ovvero testi per attività promozionali che in realtà sono molto poco fantasiose? Quanto tempo perdi a costruire tutta una serie di testi che poi in realtà non avrebbero bisogno del tuo impegno? Ecco, risparmia questo tempo e considera che questa newsletter non è stata scritta da un uomo, ma è stata scritta da un'intelligenza artificiale. E quindi, come dire, era già molto catchy, come si dice in inglese, era molto,
acchiappava certo.
Molto questa cosa, l'ho provato, devo dire. Da allora il motore era già quello che oggi è stato reso a disposizione di tutti, all'epoca si doveva pagare per utilizzarlo, ora sta ritornando a pagamento per tutti, presto anche ChatGPT andrà a pagamento. In questi due anni ho visto che effettivamente il senso di quella newsletter era vero, molte delle attività che altrimenti mi sarebbero costate ore di lavoro molto poco francamente fantasioso, molto poco interessante, le affido alla macchina. In ecco. questo senso è un nuovo strumento, è uno strumento incredibilmente potente che effettivamente
ecco, il tema è questo qui. Però Tommaso, scusa se ti interrompo, perché sì. il problema ad esempio del giornalismo, per dire il nostro problema, è che in realtà noi lo facevamo già, no? Prendere il comunicato stampa, impaginarlo, quindi sostanzialmente come dire, il giornalismo si era già condannato all'intelligenza artificiale, se vogliamo, no? Quindi questo potrebbe liberare del tempo per fare davvero giornalismo, che dovrebbe essere analisi critica, no? Comparazione, eccetera, eccetera. Quindi torniamo a quello che diceva il professor Glezzi l'altro giorno al Teatro Puccini, dove si è tenuto un interessantissimo incontro proprio sull'intelligenza artificiale e l'arte in quel caso. Però nella sua nel suo speech lei diceva, se non sbaglio, sopravviveremo se saremo capaci di elevarci, no? Quindi di fare
imparare a cavalcare la situazione e non a esserne scavalcati.
Esatto.
Quindi... questo però è vero da 20 anni, eh? Cioè, dobbiamo sempre più creare, un po' come anche appunto Alisia noi tendiamo a fare, cerchiamo di fare degli ingegneri umanisti, perché purtroppo le competenze oggi specifiche e verticali non sono più sufficienti, abbiamo bisogno di visioni olistiche molto ampie, e solo queste possono permetterci appunto di salvarci dalla computerizzazione seriale, ecco, proprio sia delle professioni che proprio della nostra esistenza.
Ma c'è la possibilità che diventiamo degli scarti delle macchine cioè esiste questa possibilità o è un assurdo?
Diciamo che degli scarti delle macchine, nel senso di essere dei sottoprodotti della macchina?
Nel senso che tutti i campi, diciamo, che ci permettono di vivere, a partire dal lavoro, saranno monopolizzati dalle macchine.
Da un punto di vista economico non ha senso. La catena di montaggio è stata inventata da Henry Ford, che quindi ha aumentato tantissimo la produzione, ma poi il maggior numero di clienti che aveva erano i suoi stessi operai. Quindi non si uccide il proprio mercato, casomai lo si spreme ancora e sempre di più. Il discorso diventa un po' complicato.
Assolutamente, visto che è complicato proprio in 30 secondi, cosa vuol dire con questo?
Voglio dire che il rischio è quello che non succeda appunto che ci si può permettere di lavorare meglio alle cose più sofisticate, ma si rischia di finire in una situazione nella quale c'è sempre maggior pressione, tempi più stretti e salari più bassi, perché tanto comunque appunto il lavoro è aiutato dalla macchina e quindi viene sminuito il valore dell'apporto umano.
Grazie.
Come dicevo prima, appunto, la capacità invece di leggere le cose sarà determinante nel superare questo stato di cose. Paradossalmente oggi sono proprio quelli che fanno le materie che hanno studiato materie umanistiche che sono in una posizione di vantaggio, perché hanno avuto un'educazione che permette loro di leggere queste notizie che ci vengono elaborate, di saperle catalogare, archiviare, validare.
Grazie professor Antonio Glezzi. Tommaso, a me preoccupa ad esempio molto però la questione del diritto, per dirne una, no? Perché su questo fronte siamo praticamente a zero.
Allora, il diritto, ci sono due fronti. Sai che l'intelligenza artificiale viene usata in alcuni casi anche per verificare eventuali incongruenze all'interno di testi normativi, perché ovviamente può verificarsi il caso in cui all'interno di un corpus di norme ce ne sono alcune che possono entrare in conflitto fra loro in determinati
assolutamente
casi specifici.
Se poi venisse utilizzata anche per scrivere le norme, visto l'italiano astruso che si usa, potrebbe essere utile.
Stanno facendo degli esperimenti con la nuova versione del motore di ChatGPT il quarto, è stato utilizzato anche per verificare eventuali incongruenze all'interno di corpus legislativi.
Però se un reato lo compie l'intelligenza artificiale, che facciamo? C'è ad esempio un reato di diffamazione a mezzo stampa, per dirne uno.
Certo, lì si potrebbe tirare in ballo, chi non lo conosce, Isaac Asimov, scrittore di fantascienza. Nei suoi racconti per robot, Domenico, leggili, perché sono, ti raccontano il presente, ci sono le famose tre leggi della robotica che tutti i robot devono rispettare, ovvero non fare del male a un essere umano, non impedire che del male accada ad un essere umano. Ecco, ora poi te la faccio veloce. L'idea è che di fondo a queste macchine siano dati dei confini, tra cui appunto il non esercitare in alcun modo danno all'essere umano. Ad oggi sono dei paletti. Si spera che reggano.
Si spera che reggano, davvero. Grazie, grazie Tommaso, buona serata, grazie davvero. Buona serata, ciao. E vabbè, però io quando penso a queste cose.